mi dispiace per chi non ha avuto modo di ascoltare i precedenti messaggi che hanno trattato i capitoli da 1 a 9, però per chi vorrà ci sono anche delle registrazioni. E metto anche a conoscenza la Chiesa che, se al Signore piacerà, ci saranno anche delle dispense intorno a questo libro. È ovvio che non è possibile dire tutto quanto è possibile, tutto quanto il Signore ci fa capire di un libro profondo, difficile come questo, e così mi sono preoccupato di scrivere forse 3 dispense. Chi vorrà, chi desidererà averle, poi magari più avanti vedremo e le faremo fotocopiare. Allora, andiamo al capitolo 10 dell'Apocalisse, lo leggiamo tutto, sono 11 versi. Poi vidi un altro angelo potente che scendeva dal cielo, avvolto in una nube. Sopra il suo capo vi era l'arcobaleno. La sua faccia era come il sole, i suoi piedi erano come colonna di fuoco. Egli aveva in mano un libretto aperto e posò il suo piede destro sul mare e il sinistro sulla terra. Poi gridò a gran voce, come un leone ruggente, e quando ebbe gridato, i 7 tuoni fecero udire le loro voci. Quando i 7 tuoni ebbero fatto udire le loro voci, io stavo per mettermi a scrivere, ma udì una voce dal cielo che mi disse: sigilla le cose che i 7 tuoni hanno dette, non le scrivere. Allora l'angelo che avevo visto con un piede sul mare e un piede sulla terra alzò la mano destra verso il cielo e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, il quale ha creato il cielo e le cose che sono in esso, e la terra e le cose che sono in essa, e il mare e le cose che sono in esso, dicendo che non ci sarebbe stato più indugio. Ma nei giorni in cui si sarebbe udita la voce del 7° angelo, quando egli avrebbe suonato, si sarebbe compiuto il mistero di Dio, come egli ha annunziato ai suoi servi i profeti. Poi la voce che avevo udita dal cielo mi parlò di nuovo e disse: va, prendi il libro che è aperto in mano all'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra. Io andai dall'angelo dicendogli di darmi il libretto, ed egli mi rispose: prendilo e divoralo. Esso sarà amaro alle tue viscere, ma in bocca ti sarà dolce come miele. Presi il libretto dalla mano dell'angelo e lo divorai, e mi fu dolce in bocca come miele, ma quando l'ebbi mangiato, le mie viscere sentirono amarezza. Poi mi fu detto: è necessario che tu profetizza ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re. Come avete notato dalla lettura, è un capitolo molto difficile da capire, da interpretare. Allora credo che è necessario fare qualche premessa. Come dicevo l'altra volta, quando leggiamo il libro dell'Apocalisse, dobbiamo essere molto prudenti, molto, molto cauti davanti a situazioni che non sono molto facili da capire. È un libro scritto con molte figure, con dei segni, con delle visioni, con dei simboli, e non sempre, come nel caso che stiamo leggendo, abbiamo letto, non sempre ci viene data la spiegazione. Però è interessante, lo voglio ripetere questo concetto, l'abbiamo ricordato l'altra volta. Sebbene l'Apocalisse parla in modo simbolico, in modo figurativo, molta parte in modo simbolico e figurativo, ciò che succederà sarà letterale. Cioè i giudizi che vengono annunciati, enunciati nel libro dell'Apocalisse, saranno quelli che realmente accadranno sulla terra, anche se la forma con cui lo Spirito del Signore parla è figurativa. Va bene? Quindi non dobbiamo pensare che dal momento che si parla in modo simbolico, anche tutto quello che viene detto dopo è simbolico. No, quello che succederà sarà veramente letterale, sarà accadrà realmente come viene detto. E poi, come dicevo, cercherò di non addentrarmi troppo, perché se riuscirò, se il Signore permetterà, vorrei dire qualcosa anche del capitolo 11. Allora, la prima osservazione che salta subito all'occhio è questo angelo. Poi vidi un altro angelo. È stato scritto parecchio su questo, è stato detto parecchio anche su questo. Alcuni pensano che si tratti del Signore Gesù. Personalmente io non credo che si tratti del Signore Gesù. Dimenticavo anche un'altra cosa, chiedo scusa. Questo capitolo 10, come avremo modo anche di vedere più avanti, è una delle parentesi che sono all'interno dell'Apocalisse prima del suono della settima tromba. Come altre volte abbiamo visto, il libro dell'Apocalisse non ha un ordine cronologico temporale preciso, ma di tanto in tanto, mentre Giovanni vede ciò che deve succedere su questa terra, sui giudizi che verranno su coloro che hanno rifiutato la grazia, di tanto in tanto apre una parentesi, fa vedere delle cose, si ferma e apre delle parentesi, e quindi, e poi riprende il discorso dopo alcune parentesi che vengono aperte, e il capitolo 10 costituisce una di queste parentesi. Allora, dicevo, è interessante vedere questo angelo potente, viene definito così. Se voi avete fatto caso alla lettura, di questo angelo, di un altro angelo, vengono menzionati otto caratteristiche. È un angelo potente, è un angelo che scende dal cielo, è avvolto da una nube, ha sul capo un arcobaleno, ha la faccia come il sole, ha i piedi come colonna di fuoco, ha i piedi, il destro sul mare e il sinistro sulla terra, ha la voce come un leone ruggente. Allora, voi potete capire come queste caratteristiche hanno fatto pensare al Signore Gesù. Non è facile da capire chi è quest'altro angelo, ma io credo, come dicevo, che dal mio punto di vista, dal mio modestissimo punto di vista, credo che non si tratta del Signore Gesù per le ragioni che ora vi dirò. Prima di tutto, si tratta di un angelo che viene definito in maniera generica, è vero? Si parla di un altro angelo, è troppo generico il termine. Gesù non è un altro angelo. Gesù nell'Apocalisse non è mai definito un angelo. E come abbiamo visto la volta scorsa, ora Gesù non lo conosciamo più nel modo che l'hanno conosciuto coloro che sono stati 3 anni insieme a lui, cioè nel ministero che Gesù ha avuto con i suoi discepoli e in Palestina per 3 anni. Vi ricordate, abbiamo ricordato 2 Corinzi capitolo 5 versetto 16, dove l'apostolo Paolo dice: se abbiamo conosciuto Gesù come uomo, ora non lo conosciamo più così. E abbiamo visto che sia nel capitolo primo dell'Apocalisse, quando Giovanni vede il Signore Gesù glorificato, cade con la faccia a terra come morto. E poi nel capitolo 6 dell'Apocalisse, versetti da 15 a 17, le persone che vedranno Gesù glorificato diranno ai monti: cadeteci addosso, verranno a morire. Quindi non vedranno più un uomo che, pur essendo senza peccato, ha preso dei limiti e si è lasciato fare tutto quello che gli uomini hanno voluto. Quindi è troppo generico e mai viene parlato di Gesù come un angelo. Piuttosto c'è qualcosa che abbiamo ricordato un po' di tempo fa, ma che voglio ricordare ancora questa sera. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 1, guardate cosa succede quando il Signore Gesù diventa uomo, quando Dio diventa uomo e viene sulla terra. In questi giorni le persone stanno impazzendo con questo Natale, ma sappiamo che la parola di Dio non parla assolutamente del Natale, non parla neanche di quando Gesù è nato, però ci dice che è nato, si è incarnato. Non avendolo detto, stanno impazzendo. Chissà se lo Spirito Santo avesse detto il giorno in cui Gesù è nato, che cosa sarebbe successo nel mondo. Nel capitolo 1 della lettera agli Ebrei leggiamo il versetto 6. Notate, fratelli, di nuovo è Dio che parla. Di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: tutti gli angeli di Dio lo adorino. È molto importante questo. Perché abbiamo questa precisazione nella parola di Dio? Perché, come dicevo, quando Gesù è venuto sulla terra, come vedevano le persone Gesù? Lo vedevano come un uomo. Ma anche gli angeli dal cielo vedevano un uomo che aveva sete, che aveva fame, che si stancava, un uomo che pagava le tasse, un uomo che camminava in mezzo agli altri uomini. E quindi gli angeli, che non hanno una conoscenza perfetta, potevano anche cadere nell'errore di pensare che era sì perfetto, sì un uomo straordinario, ma tutto sommato un uomo. E cosa fa Dio dal cielo? Ordina, comanda gli angeli di adorare il Signore Gesù. E l'adorazione è la testimonianza più grande, più importante, del fatto che siamo davanti a Dio. Esempio, se noi andiamo anche più avanti nell'Apocalisse, ma teniamo sempre il capitolo primo degli Ebrei, nel capitolo 22 dell'Apocalisse, leggiamo i versetti da 6 a 9. Poi mi disse: queste parole sono fedeli e veritiere. E il Signore, il Dio degli spiriti e dei profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi ciò che deve accadere tra poco. Ecco, sto per venire. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. Dico, tra parentesi, ho tolto le mie parole di beatitudine. Nell'Apocalisse, 7 volte è parlato di beatitudine. Versetto 8. Io, Giovanni, sono quello che ha udito e visto queste cose. E dopo averle viste e udite, mi prostrai ai piedi degli angeli che mi aveva mostrato per adorarlo. Ma egli mi disse: guardati da farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli, i profeti, come quelli che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. È bellissimo questo, perché cosa vediamo nelle lettere agli Ebrei? È Dio stesso, Dio Padre, che dice, rivolto agli angeli del cielo, guardando il Figlio, dice: tutti gli angeli di Dio lo adorino. E non è un uomo, non è una persona qualsiasi. È Dio che diventa uomo. E sempre in Ebrei, capitolo 1, il versetto 10, lui è il creatore dei cieli e della terra. Notatelo, fratelli, notiamo queste cose. Perché quando parliamo del Signore Gesù, noi abbiamo sempre davanti un uomo, una persona perfetta, una persona bella, non bella fisicamente, perché dice Isaia 53, Non è venuto per attirare gli sguardi, ma una persona dai caratteri maestosi. È vero tutto questo, ma non è tutto. Egli era Dio. E versetto 10 di Ebrei 1 dice: e ancora è sempre Dio Padre che parla: tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. L'adorazione è il fatto che ha creato la creazione. Sono i due principali elementi che testificano la deità. Pensate, nel capitolo 10 del profeta Geremia, i versetti 10 e 11 sono gli unici in tutto il libro scritti in aramaico. Tutti i libri scritti in ebraico, ma sono gli unici due versetti scritti in aramaico, perché sono rivolti ai pagani. E questi due versetti dicono: nessuno può dire di essere Dio se non è il creatore dei cieli e della terra. Gesù Cristo è Dio. Allora io, quello che ho cercato di capire, di studiare, questo altro angelo, a mio modesto avviso, non può essere Gesù. Gesù non è un altro angelo. Gesù è il Signore, è un angelo particolare, è un angelo potente, come è scritto, ma non è il Signore Gesù Cristo. Tutto l'Apocalisse non abbiamo mai Gesù definito come un angelo o un altro angelo. Nell'Apocalisse ci sono più volte scritti un altro angelo. Vi faccio notare qualcosa, ad esempio andiamo nel capitolo 1 dell'Apocalisse, versetto 1, come più volte viene detto, è un angelo del Signore, è il suo angelo, un angelo potente, un altro angelo. E anche qui viene detta la stessa cosa, Apocalisse 1:1, rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo. Notate, il suo angelo, c'è un angelo particolare che è di Dio, io non so come si chiama, la scrittura non lo dice, ma evidentemente c'è un angelo potente che sta servendo Dio per questi momenti particolari. Nel capitolo 5 dell'Apocalisse, versetto 2, e vidi, notatelo fratelli, e vidi un angelo potente che gridava a gran voce, chi è degno di aprire i libri e di sciogliere i sigilli. Un angelo potente, e non può essere Gesù. Perché? Perché poi quando Giovanni piange, cosa dice quest'anno? No, c'è Gesù che è degno di aprire i libri dei sette sigilli. Ancora, capitolo 14, versetto 18, viene parlato ancora di un altro angelo. 14:18 viene detto, è un altro angelo, notatelo, è un altro angelo che aveva potere sul fuoco, uscì dall'altare e gridò a gran voce quello che aveva la falce affilato. Un altro angelo che gridava a gran voce. E infine, capitolo 18, versetto 1, sono passi che ci fanno vedere che ci sono degli angeli che sono potenti. Voi sapete, da poco abbiamo scritto una dispensa sull'angelologia, che faremo ai corsi, ed è molto interessante vedere gli angeli a famiglie, che hanno dei compiti, che hanno dei ruoli, angeli che sono lì per, come dire, proteggere la santità di Dio, l'adorazione, che hanno dei compiti che Dio ha affidato loro. E questi sono angeli che ricevono da Dio dei compiti. Pensate ad esempio alle quattro creature viventi di cui è parlato nell'Apocalisse, cominciando dal capitolo 4, per 17 volte viene parlato di queste quattro creature viventi che sono il simbolo dell'onniscienza di Dio e quelle che spingono ad adorare il Signore. È molto bello questo. Capitolo 18, versetto 1, dopo queste cose vi discende dal cielo un altro angelo che aveva una grande autorità e la terra fu illuminata dal suo splendore. Ma non è Gesù. Non è Gesù, perché Gesù non è un altro angelo, non è un angelo potente. Gesù è l'Iddio onnipotente, è il creatore dei cieli e della terra. Il fatto che questo angelo potente ha i piedi sul mare e sulla terra sta ad indicare che ha una grande autorità sulle nazioni, sui popoli, cioè il mare, come sapete nel capitolo 17 dell'Apocalisse, versetto 15, ci dà l'interpretazione esatta di cosa sono le acque, di cosa sono i mari. Dice, poi mi disse, le acque che hai viste sulle quali siede la prostituta, cioè sappiamo, studieremo la chiesa di Roma, c'è proprio la descrizione del papato e della chiesa di Roma, la grande prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue, ed è molto probabile che il piede sulla terra parla del popolo di Israele. Quindi un angelo davvero molto molto potente. Non può essere il Signore Gesù anche per un'altra ragione. Questo angelo scende dal cielo, ha i piedi sul mare e sulla terra. Perché non può essere il Signore Gesù? Perché quando il Signore Gesù tornerà, verrà, la seconda volta, lasciatemi fare una precisazione, Gesù è venuto e si è incarnato, è stato circa 33 anni sulla terra, poi è morto sulla croce è risuscitato ed è tornato al cielo. E lui ha promesso, potete leggere Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti, lui ha promesso di ritornare, di rapire la sua chiesa. Potete leggere Giovanni capitolo 14, versetto 1 e 3, potete leggere prima Tessalonicesi capitolo 4, versetti da 13 a 18. E quando il Signore rapirà la sua chiesa, lui non scenderà, non metterà i piedi sulla terra, ma fra le nuvole attirerà a sé tutti coloro che sono in Cristo. I morti risusciteranno con un corpo nuovo per abitare il cielo, e coloro che saranno vivi saranno trasformati, dice prima Tessalonicesi, in un battere d'occhio per abitare il cielo. Tutti insieme andremo dal Signore. È bella questa parola, saremo rapiti. Parla proprio della violenza. Il fatto che il Signore deve strapparci da questo mondo che ci tiene attaccato, è vero? Ci piace stare qui. Il Signore ci porta via con grande grido, e questo è molto bello, con un grido di autorità, con un grido onnipotente, quel grido che ha fatto uscire Lazzaro dalla tomba. Lazzaro viene fuori, ed è bello, sapete perché? Perché Gesù, Lazzaro, l'ha chiamato per nome. Non sono usciti tutti, è uscito solo Lazzaro. E quando il Signore rapirà la sua chiesa, il Signore chiamerà per nome tutti coloro che sono i suoi e usciranno fuori. Ma poi, dopo questo periodo della grande tribolazione, il Signore scenderà sulla terra, metterà i suoi piedi sulla terra. Quindi questo angelo non può essere Gesù, perché altrimenti sarebbe a dire che Gesù è già venuto sulla terra. Non può essere, guardate, leggiamo qualche passo, nel capitolo 19 dell'Apocalisse, guardiamo il versetto 11, solo dopo Gesù scenderà sulla terra, non prima. Versetto 11, poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo bianco, colui che lo cavalcava si chiama fedele veritiero, perché giudica e combatte con giustizia, i piedi sulla terra. Nel capitolo 3 del libro degli Atti, stasera vi faccio sfogliare un po', ma credo che sia necessario per dare, valore a quanto stiamo dicendo. Capitolo 3 del libro degli Atti, leggiamo i versi da 19 a 21. Degli Atti è il messaggio di Pietro alla Pentecoste, messaggio dopo del quale si convertirono 3.000 persone. Pietro predica e dice: ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati, e affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro, che egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo, notate, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi profeti, eccetera, eccetera. Il cielo deve tenere Gesù fino al tempo in cui tutto sarà restaurato. Quindi Gesù scenderà quando ci sarà il millennio. Ma venite ancora nel capitolo 24 del Vangelo di Matteo. Il capitolo 24 è il messaggio profetico del Signore Gesù, è un messaggio dove Gesù sta spiegando e sta rispondendo ai suoi discepoli circa una domanda articolata in tre parti. Cioè, i discepoli vogliono sapere quando il Tempio sarà finito. I discepoli vogliono sapere quando ci sarà questa grande tribolazione, e i discepoli vogliono sapere quando sarà la fine di tutto. Potete leggere i primi versetti del capitolo 24 di Matteo, e Gesù risponde a queste tre domande. A un certo punto Gesù parla della sua venuta sulla terra. Come sarà questa venuta sulla terra? Guardate dal versetto 23 del capitolo 24 di Matteo. Allora, se qualcuno vi dice: il Cristo è qui, oppure è là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono, eccolo, è nel deserto, non andate, eccolo, è nelle stanze interne, non lo credete. Infatti, come il lampo esce da Levante e si vede fino al ponente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Versetto 30. Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria, e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo e l'altro dei cieli. Tutti vedranno il Signore Gesù quando lui scenderà dopo la pietà della Chiesa, dopo i sette anni della grande tribolazione. Tutti vedranno il Signore Gesù. E nell'Apocalisse è scritto anche questo. Nel capitolo primo dell'Apocalisse, leggiamo versetto 7 e versetto 8, perché parla proprio del Signore Gesù. Guardate, fratelli, 7 e 8 del capitolo 1. Ecco, capitolo 1, versetti 7 e 8 dell'Apocalisse. Ecco, egli viene con le nuvole, notatole, e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero, cioè anche gli ebrei. E potete comparare questo versetto insieme a Zaccaria 12:10. Ogni occhio lo vedrà e faranno cordoglio per lui, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Chi deve venire? Il Signore Gesù. Che cos'è il Signore Gesù? L'Onnipotente. È il principio e la fine. Allora non può essere un semplice angelo. Non può essere un altro angelo potente. Troppo generico per parlare di questo. E non è ancora il momento in cui Gesù verrà per regnare insieme alla Chiesa sulla terra. È un angelo potente che deve adempiere ad una missione. Qual è la missione che deve adempiere questo angelo potente? È interessante, abbiamo letto nel capitolo 10 che è un angelo che ha sul capo l'arcobaleno. Cosa sta portando? Sta portando e sta ricordando i patti, le dispensazioni, i periodi che abbracciano tutta la storia umana, tutta la storia biblica. Sta ricordando questo. Ed è interessante che questo angelo ha una missione. Deve portare un libretto, dice qui, egli aveva in mano, versetto 2, il libretto aperto e posò il suo piede destro sul mare e sinistro sulla terra. E poi gridava, eccetera. Succedono delle cose qui che non sono spiegabili in maniera umana, dei tuoni, dei lampi che fanno un gran rumore, eccetera. Ed è interessante, qual è la missione di questo angelo? Portare questo libretto, e questo libretto lo deve prendere Giovanni. Cosa deve fare Giovanni con questo libretto? Abbiamo dal versetto 8 e versetto 9, dice che Giovanni deve prendere questo libretto. Non sappiamo cosa è scritto, perché dal cielo viene una voce che dice: non leggere quello che c'è dentro. Non permette a Giovanni di leggerlo. Non sappiamo cosa c'è dentro, ma è un libretto che Giovanni deve mangiare, e quando lo mangerà sarà dolce in bocca come miele. Ma quando arriverà dentro nelle sue viscere, sarà molto amaro. Che significa questo? Che cosa vuole dire un messaggio come questo? È molto interessante, fratelli. C'è stato un altro uomo che ha mangiato il libretto, che ha mangiato un libro che gli è stato dato dal cielo. Venite, per favore, nel profeta Ezechiele, capitolo 2, perché qui viene data anche la spiegazione, se vogliamo, non specifica e dettagliato di questo libretto, ma se vogliamo il contenuto generale di questo libretto. Ezechiele capitolo 2, leggiamo dal versetto 3 dal versetto 7, scusate, fino al versetto 3 del capitolo 3, capitolo 2 di Ezechiele. Ma tu riferirai loro le mie parole, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino, poiché sono ribelli. Molte volte troverete scritto nel libro di Ezechiele: parla, che ti ascoltino o non ti ascoltino, tu parla. È una casa ribelle, addirittura viene detto è una casa, cioè sono persone dalla faccia tosta, non vogliono ascoltare. Tu figlio d'uomo, ascolta ciò che ti dico, non essere ribelle come questa famiglia di ribelli, apri la bocca e mangia ciò che ti do. Io guardai ed ecco una mano stava stesa verso di me, la quale teneva il rotolo di un libro, lo rotolò davanti a me e era scritto di dentro e di fuori e conteneva lamentazioni, gemiti e guai. Cosa vi ricorda questo libro scritto di dentro e di fuori? Il capitolo 5 dell'Apocalisse, è vero? Il libro dei giudizi di Dio, scritto di dentro e di fuori. Versetto 1 del capitolo 3, egli mi disse: figlio d'uomo, mangia ciò che trovi, mangia questo rotolo, va e parla alla casa di Israele. Io aprì la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo. Mi disse: figlio d'uomo, nutriti il ventre e riempiti le viscere di questo rotolo che ti do. Io lo mangiai, in bocca mi fu dolce come il miele. Ma era un libro che parlava dei giudizi di Dio, i giudizi del Signore. Cosa possiamo imparare da questo capitolo 10? Prima di passare al capitolo 11. Impariamo, fratelli, che anche noi, come Ezechiele, come Giovanni, come questo angelo potente, siamo dei servi di Dio. Siamo di coloro che Dio manda per dire che c'è un giudizio sugli uomini, c'è una condanna. Siamo dei servi di Dio che per adempiere a questa missione hanno bisogno di mangiare la parola di Dio. Capite cosa sta dicendo, fratelli? Una delle ragioni per cui non adempiamo alle aspettative di Dio, al servizio del Signore, potete chiederlo, fratello, non vi sbaglierete, deriva dal fatto che i credenti non leggono, non studiano la parola, non la fanno entrare dentro nelle viscere, l'ascoltano solo in adunanza, magari la leggono qui e là, ma la parola di Dio non è quel cibo che entra dentro nel cuore, nelle viscere, nello spirito. Perché quando la parola di Dio entra dentro, noi non possiamo più fare a meno di parlare. È vero o no, fratelli? Geremia voleva stare zitto, vi ricordate? Ma cosa ha detto Geremia? Io volevo stare zitto, non volevo parlare più. Io ero solo contro un popolo intero. Volevo tacere, ma chi me l'ha fatto fare? Però quella parola che Dio ha messo nella bocca di Geremia nel capitolo primo del suo libro, che cosa era diventato dentro di lui? Un fuoco. Provate a mettervi del fuoco dentro. Non potrete più stare seduti. Non potete più stare fermi. Vi dovete muovere per forza. Ci dobbiamo muovere per forza. Abbiamo il fuoco dentro, non possiamo stare zitti. Ci insegna che siamo servi di Dio, ma per adempiere alla nostra missione abbiamo bisogno di cibarci di questa parola, di mangiarla, non di leggerla con gli occhi e basta. Non accontentarci di qualche messaggio o accontentarci di qualche parola letta qui e là. Una parola che diventa cibo dell'anima nostra. E quando questa parola scende dentro, come è scesa in Ezechiele, come è scesa in Geremia, come è scesa in Giovanni, che cosa è successo? Ha sentito una grande amarezza. In cosa consiste questa amarezza? La parola di Dio è dolce quando la mangiamo, ma questa parola quando scende nella profondità ci fa tanta amarezza, ci dà tanta tristezza nel guardare delle persone ribelli che ancora non conoscono il Signore. Ma questo è vero anche per il popolo di Dio. Quante novità, quante cose strane vengono fuori fra il popolo di Dio. E quando mangiamo di questa parola, non possiamo fare a meno di parlare, di dire come stanno le cose. Questo è una cosa molto molto bella. E cosa voleva significare per Ezechiele il fatto di mangiare la parola? Cosa vuole significare? Cosa ha detto il Signore ad Ezechiele? Che cosa voleva significare se Ezechiele non avesse mangiato questa parola? Cosa sarebbe stato questo profeta? Sarebbe stato un ribelle. Cosa ha detto il Signore a Ezechiele? Non essere ribelle come questa casa. Non essere ribelle come loro. Mangia questo rotolo, mangia la parola. Non essere ribelle come loro. Perché questo popolo la parola la leggeva. Leggete il profeta Geremia, Ezechiele, il profeta Ezechiele della deportazione. Geremia era il profeta che avvertiva il popolo di non andare in deportazione. E quando questo popolo leggeva la parola e si permetteva anche di esporre la parola, come la esponeva? Cosa dice Geremia? Questo popolo dice pace, pace, ma pace non c'è. Curano la piaga del mio popolo alla leggera. Provate, quando potete, l'abbiamo studiato, se vi ricordate, il capitolo 5 di Geremia, gli ultimi due versetti, 30 e 31. I profeti profetano bugiardamente. I sacerdoti governano le bugie dei profeti e il popolo ha piacere che sia così. Non siamo troppo severi. Cerchiamo di essere un po' più dolci, no? Va bene, ma in fondo le cose girano così, no? Ma se andiamo a toccare, che facciamo? Tocchiamo tutto un sistema. No, i profeti non parlavano così. Questa gente qui, che non parlava da parte di Dio, ma volevano parlare di Dio, ma non da parte di Dio, cosa facevano? Predicavano in maniera bugiarda. C'era chi governava le bugie di questi e il popolo era contento di questo. Nessuno veniva toccato. E questo è molto triste. Io penso che questo capitolo 10 ci insegna questa grande verità. Non possiamo servire Dio solo perché siamo credenti. Non possiamo servire Dio solo perché siamo diventati servi da un punto di vista posizionale. Possiamo servire Dio solo se mangiamo nel profondo del nostro cuore la parola di Dio. Allora non possiamo più tacere. Vorrei dirvi qualcosa intorno anche al capitolo 11. La seconda parentesi che vediamo prima della settima tromba è il capitolo 11 del libro dell'Apocalisse. E in questo capitolo 11 fino al versetto 14 si parla di due testimoni. Si parla di due testimoni. È interessante perché questa è anche un'altra parentesi, molto molto interessante. E viene detto ai due testimoni, viene detto a Giovanni, prima, i primi due versetti, dice: poi mi fu dato una canna simile a una verga e mi fu detto: alzati e misura il tempio di Dio e l'altare e conta quelli che vi adorano. Ma il cortile esterno del tempio lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato alle nazioni, le quali calpesteranno la città santa per 42 mesi, cioè 3 anni e mezzo. Giovanni misura il tempio. E qui la scrittura sta parlando del terzo tempio che sarà ricostruito. Il primo è stato quello di Salomone, il secondo è stato quello di Zorobabele, che è stato poi ricostruito da Erode. Questo è il terzo tempio ed è interessante che per questo terzo tempio tutto è già pronto. Hanno fatto vedere addirittura al telegiornale che tutto ciò che compone questo terzo tempio è tutto già stato costruito, ha bisogno soltanto di essere assemblato insieme. E questo terzo tempio nascerà dove oggi si trova la moschea di Omar, cioè a Gerusalemme. È interessante, sapete perché, fratelli? Perché quando c'è stata la guerra del Golfo nel 92, un cannone del popolo di Israele è stato puntato verso questa moschea, ma non ha funzionato. Perché non ha funzionato? Perché non è ancora il tempo di Dio. Salterà. Salterà. E quando salterà? Quando studieremo il capitolo 13, vedremo quando questo uomo, l'anticristo, farà in modo che fra i popoli Israele venga fatto un patto. E il patto sarà fatto proprio grazie al terzo tempio che sarà ricostruito. E qui Giovanni, qui il Signore, ci dà un'anticipazione di tutto questo. Notate, dice che di misurare il tempio, e guardate il contrasto che c'è qui. Ci saranno in questi 3 anni e mezzo, cioè qui sta anticipando la seconda parte della grande tribolazione. Non siamo ancora nella seconda parte, cioè nei secondi 3 anni e mezzo. Però sta anticipandoci, misuri il tempio, ecco perché è una parentesi. Che cosa succederà? Succederà che il cortile sarà dato ai gentili, dice che lo calpesteranno, le nazioni calpesteranno il cortile del tempio. Però nello stesso tempo, dice Giovanni, conta quelli che adorano Dio. Fratelli, i veri credenti non sono quelli che parlano di Dio. I veri credenti non sono quelli che frequentano tutte le adunanze. I veri credenti sono quelli che adorano il Signore. I veri credenti non sono quelli che lodano Dio, perché anche il creato loda Dio. Anche i non credenti lodano Dio. Anche Benigni, nei 2 giorni che ha commentato i 10 comandamenti, ha lodato Dio, ma non è un figlio di Dio. Si può lodare Dio. Che grande questo Dio! Ma solo i credenti adorano il Signore. Solo i veri credenti si mettono con la faccia a terra e lo adorano. Perché questa parola adorare, che deriva dal proskuneio gonupeteo, vuol dire qualcuno che si metta con la faccia a terra e dice al Signore delle parole veramente di salvezza. Grazie Signore. E non a caso Gesù stesso in Giovanni 4 dice che i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. Tutti possono lodare il Signore, possono dire delle belle cose intorno a Dio, ma solo i credenti lo possono adorare. E questa è una cosa davvero molto molto bella. E questo terzo tempio sarà ricostruito. Non quando noi saremo sulla terra, dopo la pimenta della Chiesa. Perché noi qui stiamo parlando ancora della prima parte della grande tribolazione, i primi 3 anni e mezzo. Ed è interessante vedere le caratteristiche di questi 2 testimoni. Ma penso che è buono che io mi fermi, perché andrei molto al di là. Magari la prossima volta possiamo parlare di questi 2 testimoni. Chi sono? Cosa devono fare? Che compito hanno ricevuto? Che cosa succede? Testimoni che muoiono, che risuscitano. È interessante. Sono 2 servi di Dio, vengono chiamati 2 profeti, che predicheranno per 3 anni e mezzo, durante tutto il primo periodo della grande tribolazione, e diranno delle cose straordinarie. Però una cosa che mi ha fatto riflettere, e chiudo, che quando questi 2 testimoni moriranno, questi 2 profeti saranno uccisi, la gente farà festa, si manderanno i regali. Quando si predica la parola di Dio, la gente non è contenta, è vero? Se si predica l'amore, amiamoci, vogliamoci bene, guardatelo questo Papa, questo umanista, bacia tutti, vogliamoci bene, fa comunella con tutte le religioni, ma che bravo tutto questo. Ma se dovesse predicare la verità, non camperebbe neanche un giorno, lo farebbero fuori subito. Quando questi predicheranno, questi moriranno, non potranno sussistere, perché stanno predicando un messaggio di giudizio che incombe sull'umanità. E che bello poter predicare queste cose e sapere per certo che noi non ci siamo, perché questo giudizio non è più nostro, è caduto sulla persona di Cristo, dal quale abbiamo ricevuto la vita eterna. Allora, fratelli, adoriamo il nostro Signore. Siamo di quelli, come i primi 2 versetti, che Giovanni conta che adorano Dio, è vero? E non dei giudizi che il mondo dovrà subire. Quindi, se al Signore piacerà, la prossima settimana vedremo di concludere almeno questo capitolo 11. Che Dio ci benedica, fratelli.
Padre nostro che sei nei cieli, ti ringraziamo, Signore.